File 11, pagina 86. Alla prima seduta riassunsi i malesseri e i miei problemi in fretta e furia. Sapevo che il mio tempo non poteva superare i 50 minuti. L'analista, alta e magra, avevo voluto una donna, dai capelli lisci e lo sguardo inquieto, aveva pronunciato due o tre frasi brevi, appena udibili. Ci lasciamo fissando un secondo appuntamento, al quale arrivai con parecchio anticipo come al primo, e attesi, camminando su e giù, al mercato di Campo dei Fiori, che rappresentava per me uno spettacolo ricco e colorato che amavo particolarmente. «Cosa ha pensato in questi giorni?» chiese la psicanalista, molto curata nel vestire, nell'insieme delle tinte, dalle scarpe grandi agli orecchini di corallo e l'aria vagamente dura, seria, più affascinante che bella. «Che devo stare bene, senza dover prendere psicofarmaci, con le mie sole forze, come sempre, e il suo appoggio. Per una volta posso chiedere aiuto anch'io, no? E lei pensa che io possa aiutarla, è sicura? E perché è contro gli psicofarmaci? Si ritraeva sempre più sulla poltroncina. Non sono contro, ma preferirei stare meglio senza. Lavora in questo periodo? Riesce? Oh sì, sto scrivendo un libro sul peso della testimonianza e della gabbia del mio vissuto, della fatica e del senso di colpa che mi procura. Una sorta di congedo. Dire di no costa quasi quanto il sì e dal no non nasce niente di utile. Fuggire dalla testimonianza nella malattia non è ammissibile, è una sconfitta doppia. Devo poter dire sì o no da persona sana, tranquilla, serena, e non lo sono. Ed è convinta di avere bisogno di me? O è qui perché le ha consigliato di venire da me una sua amica? Non so se è proprio di lei che ho bisogno, ma di un appoggio sì. Vuole un altro appuntamento? Sì. Martedì prossimo? Martedì non posso, ho fisioterapia. Mi dispiace, lunedì non posso io, ma sentiamoci per telefono. Se riesco ci rivediamo prima, altrimenti tra 10 giorni. Ma ci risentiamo, è meglio. Il lunedì seguente la chiamai e mi chiese di nuovo se volevo davvero un altro appuntamento. Le dissi di sì, anche se non ero più certa, perché non lo era lei. Ci vedemmo una terza volta e volle sapere subito che cosa avevo pensato in quei giorni. Le dissi di avere l'impressione che lei non fosse convinta del mio bisogno di aiuto, non mi voleva. «È proprio così», rispose. «Lei ha il dono della parola, scrive, si esprime. Lei è una scienziata dei propri problemi, o cerca in me un testimone al suo non voler più testimoniare», le venne in mente. La sua separazione da Auschwitz, il suo vissuto, non può toglierlo nessuno, né voglio entrare in particolari dolorosi della sua vita, tentando una sorta di analisi che lei chiama terapia di appoggio, ma se ha bisogno di me io sono qui. Se c'è un nodo che lei non è in grado di elaborare e di risolvere e ha bisogno di parlarne con qualcuno, troverò sempre tempo per ascoltarla. Mi interessa molto ciò che sta scrivendo. Io mi occupo di separazioni e incontro gente che non è in grado di dire una parola. Lei è un vulcano. Se crede che io mi sbagli, al primo angolo torni indietro. Io sono qui. La lasciai quasi con gratitudine. Apprezzavo la sua onestà e me ne tornai a casa con due frasi nella mente. Nessuno può toglierle il suo vissuto. È un testimone che lei cerca in me. I suoi occhi grandi si erano oscurati quando le stavo parlando di mia madre e mio padre della loro fine. Si era rattrappita nella poltrona, ascoltandomi, e non sapeva più dove mettere le gambe e le braccia troppo lunghe. Era spaventata, impreparata come tanti, quasi tutti gli analisti, ad affrontare quell'evento e le conseguenze sui sopravvissuti. Temeva per la propria salute psichica, come se Auschwitz fosse un virus contagioso. Comunque fosse, io la pensai con calore, mentre lei non osava o non doveva mostrare alcun sentimento. Sembrava una donna sola, probabilmente non molto felice, chissà. Mi sarebbe piaciuto sapere, e pensavo che gli analisti in generale, invece di ascoltare il monologo dei propri pazienti, dovrebbero dialogare in una reciprocità aperta che permettesse una maggiore vicinanza e penetrazione. Nonostante l'avessi vista solo 3 volte, ritenevo utili quei 150 minuti e quelle 2 frasi incise nella memoria, ripetute e formulate con parole diverse. Nessuno potrà togliere Auschwitz. Cerca un testimone perché vuole abbandonare la testimonianza? La prima frase era lapidaria, definitiva, la seconda interrogativa, e a quella non seppi rispondere, né a lei né a me stessa. Può essere che volessi la soluzione per il peccato che stavo per commettere? Non so, le avevo risposto. Può anche darsi. Riflettevo anche dopo, ripetendomi la domanda infinite volte, senza trovare né la soluzione né l'assoluzione. Verso la chiusura delle scuole mi piovero addosso alcuni inviti ravvicinati, e pur riuscendo a rispondere di no e con calma, forse per l'effetto della medicina, rimasi scontenta, delusa di me. Immaginare che in futuro sarebbe stato sempre così mi spaventava, come non fossi più niente, né quello che ero, né quello che credevo di diventare, sana, libera, appena avessi smesso con la testimonianza. Invece, galleggiavo nel vuoto più totale, vegetavo senza dolori né sofferenze, senza rabbie né passioni, e non mi riconoscevo più. Il silenzio tanto invocato mi pareva che fosse dimenticanza di me e di Auschwitz, e mi risultava più insopportabile che viaggiare per raccontare. Sembrava che la vita si fosse fermata, finita. A richiamarmi al mio io fu la telefonata di un caro amico, il quale già sapeva che stavo per abbandonare il ruolo di testimone. Da 2 anni lottavo fra il sì e il no. Scusandosi più volte, mi pregava di andare a Milano per parlare unicamente delle mie poesie e leggerle presso un'associazione culturale dove lui era iscritto. E che altro erano la maggior parte dei miei versi se non quella esperienza? Non potendo dire di no proprio a un amico, acconsentì a mezza voce, lasciando però sospesa la data, come fosse stata una via di uscita o anche di entrata. Avevo un vecchio impegno anche con la preside della scuola ebraica di Roma, e sapendo della mia presenza, Anna, la maestra della prima e della seconda elementare, una donna cara e dolce che conoscevo da anni, volle che entrassi nella sua classe per salutare i bambini e magari poi tornare a parlargli dopo le vacanze estive. Bambini, attirò la loro attenzione sulla mia figura. È venuta a trovarci una persona importante che scrive e verrà a leggervi a settembre qualche sua poesia e dei racconti che potrete commentare dopo. I bambini volsero gli occhi nella mia direzione. Una bimbetta bionda si avvicinò alla maestra, al mio fianco, e dopo avermi squadrata da capo a piedi, le disse piano, ma non abbastanza, che io non le sembravo per niente una persona importante. Sia io che lei scoppiammo a ridere. «Non sono troppo piccole per certe cose?» chiesi piano a mia volta ad Anna. «No, no, loro sanno tutto», mi rispose ad alta voce, e mi dispiacque che bambini così piccoli sapessero già di così grandi orrori. A ben guardarli c'era qualcosa di troppo serio nei loro occhi. Al ritorno della scuola, dove dovetti promettere di tornare un giorno, mi attendeva una lettera della giovanissima profuga della ex Jugoslavia, che avevo incontrato da poco, e mi era piaciuto molto il suo viso tondo e rosso per l'emozione, gli occhi di un azzurro puro, dallo sguardo profondo, la sua delicatezza e la sofferta timidezza nel chiedermi di parlarle di quelle esperienze, come se le sue non contassero di fronte alle mie. Si chiamava Maria, la piccola Maria che abitava dalle suore e che per qualche verso mi era così familiare che l'avrei desiderata come figlia, semmai ne avessi avuta una, da adottare se avessi avuto l'età. Mentre salivo le scale, a piedi aprì la sua lettera. «Cara signora Edith, ho deciso di scriverle perché il giorno in cui l'ho conosciuta è stato uno dei più importanti della mia vita. Avrei voluto dirle molto di più in quel giorno e porle molte domande, ma ero talmente commossa che quasi quasi non riuscivo a parlare. Conoscerla è stato veramente scoprire che non ci sono parole per definire l'incubo che ha subito ad Auschwitz, ma è proprio quello che immaginavo, sapendo che non avrei mai potuto raccontare la vostra esperienza senza la vostra testimonianza. Mi sono chiesta tante volte chi sarà dopo di voi a tramandare la più grande strage di massa, il fanatismo nazista, l'odio verso gli innocenti, i bambini, le donne e gli uomini. Chi sarà a ricordare quello che voi non avete mai potuto dimenticare? So che viviamo nell'ignoranza e che i giovani non vogliono sapere e addirittura negano l'esistenza dei campi di concentramento ed è difficile persuaderli. Io ho cercato di raccontare ai miei compagni la storia dei campi, la storia di popoli interi trasformati in cenere, la vostra storia che potrebbe diventare il nostro futuro. Nessuna preghiera del mondo potrà mai riparare quello che vi è stato fatto. Attraverso i suoi libri posso conoscere meglio la sua vita e lei stessa, anche se sapere è molto doloroso e toglie il sorriso dalle labbra, tutta la gioia, l'illusione di un mondo migliore. La ringrazio soprattutto della disponibilità che ha avuto per me e spero di poterla rivedere. Ci tengo moltissimo perché le persone come lei non ci sono più o comunque ne sono rimaste pochissime. Con grande affetto, Maria. A Maria, a Laura, ai fratelli e sorelle ungheresi, a tutti i giovani e a me, dovevo questa risposta. La mia tranquillità artificiale amorfa mi aveva fatto capire che la tentazione continua negli ultimi anni di smettere con la testimonianza era la causa stessa del mio lungo travaglio, madre di questa particolare confessione scritta. Ora so che era una guerra persa in partenza. Accetto di ricominciare, dire che sono qui per chi bussa alla mia porta, alla mia memoria, per partecipare al mio Auschwitz, sposo, mostro fedele, che non ammette né separazione, né divorzio, né silenzio, convivente invisibile, indivisibile, Dio del male. Il rovescio del vostro bene, che è conforto per il mio cuore, che vi dice grazie. Come vi avevo detto di quel tedesco che voleva sapere il mio nome e di quell'altro che mi aveva dato i suoi guanti bucati. Anche voi che volete sapere siete luci immanenti che non mancano e non possono mancare, neanche nel buio più profondo. Finale. Se dalla Shoah risulta che ogni offesa alla dignità dell'uomo diviene intollerabile, è perché la volontà di sterminare il popolo testimone ha reso attenti alla vocazione e alla condizione di ogni persona umana. Cardinale Jean-Marie Lustiger. Pagina 93. Fine dell'opera.